Buonasera a tutti, possiamo iniziare Paolo? Sì. Buonasera a tutti, iniziamo la prima commissione consigliare permanente. Facciamo subito l'appello. Allegra Giovanni, Antico Rosa, Battafarano Giovanni, no? Fabris Alessandro. Genco ha telefonato che ha problemi, le ragazze con la febbre, non può venire. Mastri Alessandra, Napoletano Giuseppe, Ruento Guido ha detto che ha problemi e non può venire, Stasi Luca, Terrizzi Caterina, sta arrivando, Urso Arnaldo, consiglieri di minoranza, Andreotti Viviana, Brescia Alessandro, Capogna Giuseppe, Ippolito Salvatore, Mercadante Saverio presente, Russo Maurizio presente, Scavone Marco, Schildaci Rossana presente, Tinozzi Luigi presente, Virga Barbara. Bene, in questa riconvocazione avevamo ritenuto opportuno di riconvocare il presidente della Fondazione Via Maestra, il dottor Dalla Chiara, in quanto non aveva documenti a seguito per rispondere alle domande emerse nella precedente commissione. Ha scritto dicendo che per motivi e impegni presi precedentemente non può esserci questa sera, che io ho chiesto alla segreteria del Presidente del Consiglio di mandare la convocazione a tutti i consiglieri, in maniera che tutti fossero informati, per chi voleva porre domande, dobbiamo riconvocarlo un'altra volta. Procederei adesso con l'ordine del giorno. Al primo punto c'è approvazione verbali sedute del 20 novembre 2017, del 7 dicembre 2017 e 11 dicembre 2017, in quanto nella commissione precedente molti consiglieri, non so bene se fossero quelli con che ricevono la corrispondenza in cartaceo invece che con la PEC, non erano in possesso. Quindi se tutti avete ricevuto i verbali, io li metterei ai voti. Chi è favorevole all'approvazione dei verbali? Contrari? Astenuti? Consigliera Virga, consigliera Andreotti e Russo astenuti. Ah, non l'ho visto, mi scusi consigliere. Anche il consigliere Tinozzi è astenuto. Tutta la minoranza è astenuta. Prego. Ah no, Rossana ha votato favorevolmente. Scusate. Bene. Quindi possiamo dare per approvati i verbali, credo funziona così, no? Procederei con il primo punto all'ordine del giorno, che è approvazione, no, abbiamo questo superato. 2. Acquisizione a titolo gratuito di immobili confiscati alle mafie ai sensi di legge 159/2011. Assessore Castagno, vuole introdurre lei? Prego.
Sì, buonasera a tutti. La delibera in questione, cioè la proposta di delibera in questione, riguarda i beni sequestrati alla mafia, già oggetto di attenzione nel corso di questi mesi. L'elenco è quello che è citato nella delibera. Sostanzialmente questo è il passo che porta all'acquisizione. Progetti, ricordo che questi beni hanno una doppia chiave di acquisizione, una dal punto di vista giuridico, economico, e un'altra dal punto di vista di valorizzazione per progetti sociali come priorità, eventualmente di generazione di mezzi economici per fini sociali in alternativa. Per cui la delibera in pratica consente di rispondere positivamente alla richiesta dell'autorità preposta a riguardo dell'acquisizione, e quindi aprire dopo l'accettazione diciamo, la procedura per l'acquisizione vera e propria. Grazie.
Grazie, Assessore Castagno. Interventi? Presidente, vuole la Commissione Legalità, la consigliera Virga, prego.
Grazie, Presidente. Finalmente, nel senso che, come si sa, questa acquisizione è stata, diciamo, un pelo, per così dire, travagliata e in certi momenti ho anche temuto che, come dire, non ci si addivenisse. Detto questo, i dati mi danno ragione, perché questa delibera, come io ho sempre indicato, per quanto riguarda la destinazione, dà un'indicazione assolutamente generica che l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati ritiene generalmente sufficiente, almeno per avviare la procedura di acquisizione. In passato mi si diceva, quando invece insistevo perché arrivasse la delibera, che necessariamente la delibera doveva essere corredata da un progetto dettagliato e che quindi questi erano i motivi per cui dopo oltre 2 anni e mezzo non correvamo ai ripari per acquisire finalmente questi beni. Il documento, inoltre, a mio avviso, è ancora perfettibile e oltretutto mi auguro che in Consiglio Comunale la discussione avvenga quantomeno congiuntamente o consecutivamente rispetto alla mozione firmata dalla sottoscritta dal consigliere Ippolito e dal consigliere Brescia, che è propedeutica da un punto di vista sia logico che formale a questo atto e che chiede comunque qualcosa di più rispetto alla semplice acquisizione dei beni. Impegna infatti il sindaco a porre in essere tutta la progettualità e soprattutto ad inserire a bilancio i fondi specifici, perché ricordo che il DUP accenna semplicemente con una frase al possibile utilizzo per la creazione di una casa per donne vittime di violenza, anche dei beni confiscati, e parlando di progettualità annuale o pluriennale. Quindi di fatto al momento non abbiamo tangibilità di quali siano i progetti e di quali siano le risorse, laddove servissero delle risorse proprie, visto che, ahimè, abbiamo perso il bando regionale per i finanziamenti, che era scaduto il 30 ottobre scorso. Quindi mi auguro che ci sia una riflessione giunta sui due documenti. Detto questo, la delibera, dal mio punto di vista, è migliorabile, quantomeno, perché fa in alcuni punti una ricostruzione imprecisa e a volte incompleta di quello che è stato l'iter reale che sta portando la città a manifestare finalmente, dopo quasi 3 anni ormai, la disponibilità ad acquisire beni confiscati sul territorio. Perché ricordiamo, l'Agenzia Nazionale formulò le prime richieste di manifestazione di interesse già a luglio 2015 e chiedeva una risposta non oltre 30 giorni. A maggior ragione, quindi, essendo passato così tanto tempo, anche a giustifica rispetto alla stessa agenzia che dovrà valutare la nostra disponibilità, del fatto che la decisione è stata comunque ragionata, sofferta e infine consapevole, dal mio punto di vista, proprio perché non venga considerata tardiva la nostra disponibilità e quindi, come dire, presa sotto gamba, è necessario ricostruire più dettagliatamente i passaggi. Io non voglio pensare che, come dire, la leggera approssimatività sia, diciamo, tendente in qualche modo a giustificare alcuni ritardi che a mio avviso rimangono inaccettabili rispetto a quella prima richiesta, ma non credo assolutamente che sia corretto proprio legalmente indicare come non perentorio, come dice questa delibera, il termine dei 30 giorni, perché le comunicazioni dell'agenzia che io ho visionato sono chiare nell'evidenziare che la risposta andava data non oltre 30 giorni e noi dobbiamo dire semplicemente grazie alla flessibilità dell'agenzia nazionale e non alla nostra solerzia se oggi abbiamo comunque un'ultima possibilità di non perdere il treno. Forse perché appunto di progetti a corredo e soldi a bilancio ancora non ne vediamo. Motivo per cui appunto come dicevo la delibera dovrà essere integrata con l'approvazione della mozione che impegna oltre all'acquisizione dei beni il sindaco anche al reperimento di eventuali fondi e alla redazione di progetti. Ci è voluta una battaglia piuttosto lunga da parte di alcuni consiglieri che hanno dovuto comunque subire una serie di latitanze, in primis la sottoscritta, atteggiamenti che a mio avviso in una democrazia sarebbero inaccettabili, però per indurvi almeno come maggioranza a prendere atto del significato di questa iniziativa, che rappresenta sì un'opportunità economica, ma soprattutto culturale, che avrebbe meritato priorità assoluta con qualsiasi amministrazione seria di qualsiasi colore e che invece addirittura è stata boicottata dalla maggioranza grellina fin quando non si è trovata messa con le spalle al muro dalla mozione, che avete peraltro cercato di non discutere facendo mancare per ben due volte in consiglio il numero legale. La delibera però, tuttavia, non fa menzione di questo contributo della Commissione Antimafia nella sua vecchia formulazione, perché i nuovi membri sono subentrati a partire, credo, da giugno-luglio, attività che si è protratta per oltre un anno e mezzo per dare impulso a questo processo che, diciamolo, si era comunque assopito per mancanza di indirizzi agli uffici. Lo scritto omette dei passaggi importanti, in primis omette il sopralluogo organizzato dagli uffici in collaborazione con la sottoscritta Presidente su indicazione della stessa Commissione nella sua vecchia formulazione intervenuta il 17 febbraio 2017 in cui a seguito dell'audizione del parlamentare Mattiello la stessa Commissione aveva optato visto che dal verbale fotografico di fine 2014 era passato troppo tempo proprio per il fatto che non ci siamo mossi, aveva chiesto un ulteriore sopralluogo sui beni per valutarne lo stato attuale. Ebbene, io mi sono premurata di contattare personalmente il coadiutore dei beni e di organizzare insieme agli uffici un sopralluogo per il 13 giugno 2017. E devo dire che se questo sopralluogo non fosse stato snobbato dalla giunta e dal sindaco, che erano comunque stati invitati, ci avrebbe permesso di poter essere poi pronti a partecipare al bando regionale di cui si è avuta notizia a partire da fine luglio e quindi, a mio avviso, non avremmo perso i soldi. La delibera non cita per niente questo sopralluogo che è stato comunque verbalizzato con un verbale scritto, un verbale fotografico dal funzionario che ci ha accompagnato insieme, era presente mi ricordo per la Commissione Antimafia il consigliere Ruento, neo ingresso della stessa Commissione, ricordo fosse presente la consigliera Schillaci perché l'invito comunque era stato esteso a tutti, c'era il coadiutore dei beni, abbiamo visionato 4 dei 5 immobili che sono stati offerti alla città, però anche lì c'è mancata la presenza di chi poi avrebbe dovuto farsi effettivamente carico del tutto, quindi del sindaco e o di un rappresentante della giunta. Di questo sopralluogo, che ripeto, è comunque stato una pedina fondamentale perché ci ha resi edotti del fatto che i beni fossero comunque in ottimo stato e pressoché tutti liberi, e pronti a essere fruiti, tanto che io successivamente il 6 luglio ho anche invitato l'assessore Castagno che gentilmente è venuto in audizione a promettere che appunto ce ne saremmo interessati, ci avrebbe permesso forse di fare una strada un pochino più in discesa. Quindi un dato del genere non può essere omesso a discapito dell'altro sopralluogo del 20 ottobre, che invece è stato un sopralluogo tardivo, probabilmente per mettere una pezza, diciamocelo, sul fatto che non ci si fosse messi prima e per poi dire che il bando scadeva al 30 ottobre, che quindi non facevamo in tempo. Io su questo sono molto, molto chiara. Ma ripeto, quello del 20 lo potete citare, però non è una ricostruzione veritiera omettere il sopralluogo del 13, che a sua volta segue a tutto un lavoro fatto prima con invito di parlamentari nazionali antimafia che ci venissero a spiegare il codice antimafia nella nuova formulazione e ci dessero dei suggerimenti come in effetti è avvenuto. E un suggerimento che c'era stato dato riguardava il quinto immobile, perché qui in delibera, e questa anche qui è un'omissione che chiederei di valutare bene, c'è scritto che ci sono stati offerti 4 immobili e che 4 noi ne prendiamo. Questo non è esattamente vero, perché gli immobili che ci erano stati offerti erano 5. Uno è un opificio che si trova nella zona di via Zulian, che noi non abbiamo visionato nel nostro sopralluogo, in quanto gli uffici ci avevano riferito che ad un primo esame, già nel 2014, questo capannone era risultato in condizioni fatiscenti. Nell'ambito dell'audizione col parlamentare antimafia, lo stesso ci aveva avvisato del fatto che avremmo comunque per quel bene dovuto dare immediata comunicazione del nostro disinteresse, perché fin quando non ci fosse stata una comunicazione in tal senso, noi rischiavamo delle responsabilità in senso penale laddove questo bene lasciato in abbandono avesse creato problemi di sicurezza. Da questo punto di vista, quindi, anche per una questione di trasparenza, in delibera, secondo il mio parere e non solo, dovrebbe essere indicato che i beni offerti sono stati 5 e dovrebbe essere indicato che la città ha espressamente rinunciato all'acquisizione del quinto bene con una motivazione che presumo sarà quella del fatto che il bene è in condizioni fatiscenti o che comunque non interessa all'amministrazione, anche perché non si può perdere per strada questo bene. E anche, come dire, la citazione doverosa per dare un minimo di motivazione anche sulla scelta ai cittadini, perché qualcuno potrebbe non essere d'accordo, perché potrebbe dire no, quel bene poteva essere utilizzato diversamente. Dulcis in punto, chiudo, la delibera intende al fondo, all'ultimo capoverso, semplicemente informare il Consiglio Comunale della destinazione, ma non coinvolgerlo nella destinazione dei beni, e qui credo che sia una pecca cui rimediare, non coinvolgere né il Consiglio in sé, né tantomeno attraverso la Commissione speciale che però da delibera istitutiva ha tra i compiti quello di coadiuvare l'amministrazione proprio per quanto riguarda la destinazione degli stessi beni. Quindi io credo che si debba, come dire, correggere anche in tal senso la delibera, sostituendo la parola informare con coinvolgere e indicando anche attraverso la commissione speciale, perché per quello è nata la commissione stessa. Grazie Presidente.
Signora Virga, credo che modificare, penso che occorra emendare.
Sì, esatto, cioè io nel senso, voglio dire, laddove gli uffici provvedessero insieme all'assessore a prendere atto delle mie richieste questa sera non ce ne sarebbe bisogno, ma nel caso, come dire, noi siamo disposti a portare anche un emendamento in consiglio. Grazie, dipende dal riscontro che avremo.
Prego, consigliere Castagno. Assessore.
Grazie, sono diversi aspetti. Chiedo scusa perché ho dimenticato gli occhiali in ufficio, nel senso che sono il fodero vuoto, quindi magari faccio fatica anche a leggere cosa ho scritto, però provo a ricostruire le cose dette. Ho qualche riserva riguardo le osservazioni da un punto di vista amministrativo della consigliera Virga, nel senso che un concetto è sostenere dei ritardi, ma anche questi sarebbero da discutere, un altro concetto ancora è dichiarare una volontà contraria. Ecco, da un punto di vista amministrativo una volontà contraria non c'è mai stata. Allora il passo successivo è discutere su delle deficienze organizzative, ma anche su questo ho dei seri dubbi. Ma non vorrei puntare l'attenzione su questo aspetto, ma rimanere sui contenuti. L'affermazione del i 60 giorni sono, i 30 giorni sono perentori, per cui è una fortuna che diciamo, è vero che formalmente potrebbe essere vero, ma ci sono anche una serie di usi, consuetudini e di contatti telefonici che avvengono con gli uffici preposti, per i quali evidentemente la prassi tende ad avere anche il suo peso. Quindi da questo punto di vista posso dire la prima questione è che mai c'è stata una volontà contraria, in secondo luogo che diciamo il pericolo dei 30 giorni io non l'ho mai visto né percepito. È anche vero che qui entrano in gioco diversi settori del comune, perché quello che mi compete direttamente, cioè il patrimonio, fa partire la procedura, poi evidentemente intervengono anche i settori legati al welfare che devono definire dei progetti e così via, dopodiché la parte finale compete nuovamente al patrimonio. Riscontro invece vero la questione dei 5 immobili offerti, perché in effetti corrisponde a quel numero, no? E c'è un'esclusione appunto per lo stato diciamo di conservazione dell'immobile stesso. Devo dire che dal punto di vista economico finanziario una valutazione un po' approfondita ha richiesto più tempo, proprio perché acquisire un immobile apparentemente appare un valore che arrivi dal cielo. Non è così, perché rispetto a qualche anno fa un immobile in realtà ha dei costi. Quindi che stia inutilizzato rappresenta un costo, e anche nel momento in cui viene utilizzato ha dei costi nel tempo, che sono sia diretti, cioè in funzione del progetto che si va a realizzare, ma anche come mancato incasso. Non è un fatto egoistico, sono valutazioni da fare preventivamente prima di dire sì, va bene, non ci sono effetti a livello economico, perché da questo punto di vista vorrei ben precisare, ma solo da questo punto di vista sottolineo, che soprattutto dove si parla di immobili industriali, magazzini, le stesse banche che sono le più attente, no, quando mettono delle ipoteche, nel momento in cui si trovano sul groppone l'immobile capannone, dicono per carità, piuttosto aspettiamo ancora, no, che chi non ha potuto assolvere al pagamento delle rate del mutuo relativo, magari riesce a, quindi dal punto di vista di valori patrimoniali non è tutto oro quello che luce, ma anche dal punto di vista economico non è tutto oro quello che luce. Certamente il fine, il valore sociale del fatto di recuperare dei beni recuperati confiscati in funzione di reati mafiosi è un fine certamente da perseguire, senza alcun dubbio, ci mancherebbe, ma per questo vi dico non c'è mai stata una volontà di non ottemperare al recupero dei beni, ma una valutazione approfondita, viste anche le condizioni economico-patrimoniali con cui bisogna fare sempre conto, ha richiesto certamente un po' più di tempo del solito, ma certamente non credo che questo abbia mai messo a rischio l'acquisizione. Grazie.
Grazie Assessore Castagno. Altri interventi? Prego, Consigliere Stasi.
Grazie Presidente, buonasera. D'accordo con quanto detto dall'Assessore nel precedente intervento, ci sentiamo anche noi di accogliere favorevolmente la proposta fatta dalla Consigliera Virga di fare una piccola modifica per quanto riguarda il quinto immobile che è stato preso in considerazione, quindi se si può fare una piccola modifica al testo della delibera prima di portarla in consiglio, sarebbe la cosa migliore. Grazie.
Grazie Consigliere Stasi. Si potesse concordare qual è il contenuto della modifica dalla proposta, visto che viene accolta anche dal gruppo di più proposte, quindi verranno meglio articolate e eventualmente discusse. Prego Consigliere Ippolito.
Ecco, grazie. Grazie Presidente, no, accolgo con piacere la volontà del gruppo Movimento 5 Stelle di fare apportare questa piccola, diciamo, aggiunta, piccola non è, e accolgo con favore la volontà, riusciamo a capire dopo molti mesi e insistenze che comunque la volontà è quella da parte dell'amministrazione, dalle parole dell'assessore Castagno, di acquisire questi beni. No, spiace però constatare che i punti segnalati dalla consigliera che ha provato a spiegare questa delibera, che l'ha seguita più volte anche nella commissione antimafia di cui faccio parte, non si è mai potuto dibattere in merito a questo, tantomeno segnalare che per esempio oltre alla mancanza di segnalare il quinto immobile, il quinto immobile che mancava la delibera, c'è da segnalare che è stata, diciamo, dimenticata anche la riunione del 13 giugno in cui il sopralluogo teneva conto di queste questioni, cui era stato segnalato anche la necessità di eventualmente non accedere al bene perché è disastrato, perché è di costi eccessivi, e quindi di segnalarlo immediatamente alla prefettura per poter dire, o all'agenzia, di poter segnalare questa cosa, che comunque non era recepibile questa infrastruttura perché è talmente degradata e talmente onerosa per la città tale da non poterla acquisire. È chiaro che arriviamo da un percorso di scontro politico, naturalmente, in cui la Commissione ha tentato, e non viene citata neanche nella delibera, questo è un segno di scortesia istituzionale, no? Scortesia istituzionale che abbiamo visto nell'arco dello scorso anno, delle scortesie politiche che ci stanno e che onestamente non mi disturbano, ma che ahimè danno un segnale di disattenzione di quello che potrebbe essere l'attenzione politica su questi temi, al di là delle proprie posizioni, ma che comunque mi lasciano perplesso, in cui si è cercato di rimediare all'impossibile dopo l'insistenza della Presidente della Commissione, continuando a fagocitare questa maggioranza e questa amministrazione a portare a termine un compito che dovrebbe essere un compito non tanto di pochi, ma penso di tutto il Consiglio Comunale. Quindi, seppur il Gruppo 5 Stelle riceve il messaggio di correggere quello che poteva essere, adoperiamo il termine, errore materiale di un quinto immobile, ci sono dei punti che la delibera meriterebbe che venissero considerati, o perlomeno dibattuti, del dire che, insomma, c'è stata una riunione del 13 di giugno, c'è stato un sopralluogo, c'è stato un interessamento di una commissione istituzionale che ha fatto la propria funzione, un cavallo di battaglia non tanto della commissione, ma che rappresenta il Consiglio Comunale, e ci sono anche alcune lacune che potrebbero essere, no, di questa perentorietà dei 30 giorni, che se è vero quello che dice l'assessore, no, mi fa piacere che è in atto la possibilità di recuperare il bando che dovremmo aver perso, adesso io non so se l'abbiamo perso, il bando regionale, no, che scadeva il 30 ottobre, ma se ben venga, se c'è la possibilità di poter accedere a quel bando e quindi riprendere quei fondi. Ah, non è riferito a quello. Beh, comunque quel bando l'abbiamo perso, e quindi se abbiamo perso quel bando del 30 ottobre, questa è una mancanza amministrativa che si dovrà tener conto, perché più volte è stato sollecitato di partecipare a quel bando per usufruire di quei fondi che potevano permettere, come diceva lei assessore, di poter intervenire con una parte, comunque con una parte, quindi a carico di questa collettività magari restava una quota più piccola per rimettere in ordine, ripristinare questi spazi. Comunque io resto dell'opinione che registro questa sera la volontà di andare avanti, questo mi fa piacere. Forse un po' tardiva, riscontro la volontà di inserire altri punti che la consigliera, nonché Presidente della Commissione, ha tentato di segnalare più volte, che sarebbe importante inserire all'interno della delibera, ma no, questo è un onere che compete al Consiglio Comunale e alla propria maggioranza se ha la volontà di farla, e soprattutto riscontro che, ahimè, se il bando regionale non abbiamo più possibilità di poter riprendere questi fondi, bisognerà trovare quei fondi da inserire per poter rendere, ripristinare queste infrastrutture che dovrebbero ritornare alla città. Chiaramente con il bilancio di previsione che è stato inserito non c'è traccia di questi fondi, quindi si dovrà fare una variazione di bilancio e trovare questi fondi, spero non con mutui, perché se andiamo a vedere i mutui che si dovranno accedere e si dovranno accendere nell'arco del triennale, beh, bisognerà fare una riflessione politica su quello, su che cosa dovremmo andare a investire. Non solo, si dovrà fare una perizia di quello che dovrà essere il rimesso in uso di questi luoghi con dei progetti e quindi con delle, come ho detto, delle perizie che dovranno essere fatte in tempi veloci, perché se non verranno fatte in tempi veloci, a meno che non ci affidiamo, come abbiamo visto, per il progetto di Via San Francesco, a sempre dei professionisti esterni con delle procedure che, ahimè, io ancora non riesco a capire, e spero che sia l'oggetto della prossima discussione, lo dico a lei, Presidente, in questa commissione, per quanto riguarda una anomalia che abbiamo visto di affidamenti diretti, senza né gara, e soprattutto con delle anomalie a livello di delibere per progetti che in 14 giorni sono state approvate da questa amministrazione, e che quindi mi auguro che anche in 14 giorni si trova i fondi e i progetti approvati per acquisire questi beni. Cioè che la stessa procedura, se procedura giusta sia quella della SEM, si possa fare anche per questi beni che sono beni sequestrati alla mafia, in cui noi crediamo in modo chiaro, no, in modo concreto di poter riportare in mano i cittadini. Questa era un po' la sintesi di quello che, insomma, volevo segnalare alla Commissione stessa.
Grazie consigliere Ippolito, prego assessore Castagno.
Grazie, ma è ovvio che elementi oggettivi che possono perfezionare la delibera si è sempre aperti, 5 anziché 4, è giusto, perché erano 5 in origine, quindi non si possono che recepire questi elementi. C'è stata un sopralluogo che è stato messo, certamente è oggettivo, perché i verbali evidentemente ci sono, le tracce ci sono, quindi è oggettivo. Il problema è che assieme a questa indicazione arriva anche una valutazione politica, quindi accettare diciamo un fatto oggettivo associato a una valutazione politica diventa poi fuorviante. Cioè, nel momento in cui io dico c'è stato un sopralluogo che probabilmente era quello necessario per poter arrivare a questi beni, e che questo avviene grazie esclusivamente a una sollecitazione da parte della Commissione Antimafia o della consigliera Virga, farebbe presupporre che in realtà non ci sarebbe mai più stato. No, magari sarebbe avvenuto successivamente, ma sarebbe avvenuto, ecco. Quindi dico, se si tratta di elementi oggettivi, ma io invito sicuramente il consigliere ad accogliere le osservazioni, ma nel momento in cui a una carenza oggettiva della delibera si associa anche una votazione politica, è ovvio che diventa molto più complicato. Beh, certamente, però dire che se non fosse avvenuto il sopralluogo non ci sarebbe stata l'acquisizione dei beni vuol dire interpretare una volontà politica che in realtà così non è. E allora, meglio preciso, dico, finché sono elementi oggettivi, ma certamente ci mancherebbe, c'è stato un sopralluogo che non viene citato, lo aggiungiamo, ci mancherebbe. Però aggiungere anche una valutazione che va al di là del fatto oggettivo richiede altra ponderazione, ecco.
Mi permetto di dire che comunque anche l'acquisizione del quinto bene non è perché è fatiscente l'amministrazione non se ne voglia far carico, anche perché deve farsene carico per metterlo in sicurezza eventualmente, perché c'è anche quel problema, ok? Non è solo perché i quattro erano in ottimo stato e tutto, prendiamoli, è poco da spendere, bene, ma l'altro bisogna prenderlo proprio perché è così che versa in condizioni precarie e che possono anche compromettere la sicurezza ai vicini, eventuali cittadini, e quindi credo che ci possa poi essere una responsabilità oggettiva per imperizia grave, perché se uno non se ne fa carico, e poi questo può avvenire. Fatto è comunque che grazie al lavoro di questa commissione, comunque, come ha detto lei stesso, che ci si è messo mano, ma non perché si poteva sperare che politicamente sarebbe avvenuto tutto ciò. No, io mi limiterei a dire ciò che oggi sta avvenendo con gli opportuni ritardi, cioè, quello che abbiamo riscontrato come ritardi, e lavoriamo su quello che realmente c'è. Perdere anche perdere delle risorse oggi, come diceva il consigliere Ippolito, mi domando dove andiamo a pescare. Procedure inusuali per altri aspetti, come ha fatto bene a ricordare il consigliere Ippolito, quello la dicono lunga. Bene, quindi anche questo ci sarà modo, è un punto che possiamo affrontare anche dopo nelle varie eventuali, perché volevamo inserirlo all'ordine del giorno, ma si è ritenuto irrilevante e non l'abbiamo fatto. Prego consigliere Virga, gli lascio una replica, poi se qualcuno vuole intervenire.
No, volevo solo precisare, la mia proposta è molto più pratica, cioè non ha una valenza assolutamente innanzitutto politica, ma neanche forse tecnica, nel senso che io parto da un presupposto. Noi abbiamo avuto la richiesta dall'agenzia, la prima nel luglio 2015, quindi siamo a fine gennaio 2018, quindi febbraio, dobbiamo giustificare diciamo, cosa abbiamo fatto in questo tempo per non dare una risposta all'agenzia. Quindi specificare tutti quelli che sono stati i vari passaggi, tra cui anche diciamo, l'inserimento del fatto che l'amministrazione diceva ha mantenuto eccetera eccetera, con l'ausilio anche della Commissione Speciale Antimafia istituita il 28 luglio 2016 con delibera tal dettagli, fa già capire che abbiamo fatto un primo passo. Dopodiché inserire il famoso sopralluogo del 13 giugno, ma semplicemente con il capoverso del tipo gli uffici coinvolti nelle verifiche di cui sopra, in data 13 giugno, hanno effettuato un sopralluogo presso 4 degli immobili oggetto di confisca, accompagnati dal coadiutore dei beni organizzato con l'ausilio della Commissione Speciale, alla presenza di alcuni consiglieri comunali della Commissione, non producendo successivamente relazione scritta e fotografica che ne attestava le buone condizioni di conservazione, e un altro diciamo, passaggio che giustifica il nostro diciamo, temporeggiare. Ora, Assessore Cassagno, mi perdoni, ma ovviamente non ci doveva essere volontà contraria ad acquisire i beni per il valore sociale che hanno, questo lo davo per scontato. La valutazione approfondita, ovvio, ma è anche vero che una valutazione approfondita può essere fatta in 3 mesi piuttosto che in tre anni. E visto che ci abbiamo messo tanto, per esempio mi sorge spontanea la domanda, perché adesso insieme a questa delibera non abbiamo già almeno insieme un progetto di massima che l'accompagni, visto che ci siamo presi tutto il tempo, perché parliamo di 3 anni. Quindi dal mio punto di vista è utile, come dire, riempire questi punti vuoti in modo tale da creare un percorso più omogeneo e far capire all'Agenzia Nazionale che in ogni passaggio abbiamo fatto qualcosa, per cui alla fine sì è vero, li accettiamo quasi dopo 3 anni, però abbiamo fatto un percorso in cui c'è stata dentro l'istituzione della Commissione, il sopralluogo del 13, sono tutti dati oggettivi e certificati, lungi da me da inserire nulla di politico. Un'ultima cosa, solo che volevo chiedere all'assessore, ma è stato espressamente rifiutato il capannone, cioè noi abbiamo già mandato comunicazione di rifiuto, abbiamo commesso un atto formale in cui diciamo almeno no, non ci interessa, perché prima lo facciamo, quello è secondo me meglio, visto che lo vogliamo rifiutare. Volevo solo sapere se c'è.
Grazie consigliere Vigo. Prego, se può rispondere consigliere Castagno. Assessore. Sindaco, prego. Prego assessore Castagno. Io so solo dire quello.
Dunque, a memoria non lo ricordo, mi pare di no, ma non vorrei dire una cosa errata. Mi riservo di comunicarlo ai componenti della Commissione entro domani. Se, ripeto la richiesta, se l'immobile che risulta di disinteresse da parte dell'amministrazione è già stato oggetto di rinuncia, penso di no, però verifico per non dire una cosa errata, comunicherò a tutti i consiglieri l'informazione.
Grazie Assessore Castagno, prego. Se non ci sono altri interventi passerei al punto successivo. Questo credo che lei, qualora avesse una proposta emendativa pronta, potrebbe già metterlo all'attenzione di questa commissione, credo, non so se la prassi, però questo che lo stesso venga accolto o meno spetta al consiglio.
Non guardare me, io sono
Però, come ho detto prima, anticipando... prego, consigliera Terrizzi, prego.
Ma a me non risulta che si possa presentare in commissione l'emendamento. Credo che si debba portare in consiglio e votare poi in quella sede.
Ma, credo, mi sembra sia sempre stato così. In quanto la commissione, essendo solo consultiva, è proprio un motivo in più perché la possa portare. Cioè, nel senso, per consultarsi tra le parti, eventualmente... farla propria o modificarla, quello è la valenza di una commissione che funzioni. Tanto non ha potere decisionale, ma a livello consultivo lo stesso può prenderne atto. Poi non si pronuncia per un sì o per un no, e comunque c'è stato un passaggio, quello che lamentiamo più volte, che non avviene. Perché se certi passaggi ci fossero stati nelle commissioni preposte, magari avremmo dissipato poi discussioni che vanno a protrarsi a lungo in consiglio comunale. Quindi consigliera Virga, c'è poi solo un altro punto e poi l'altro, come detto, tratterei a seguire quel punto sulle varie ed eventuali, per un punto che ha toccato prima il consigliere Ippolito. Vuole far cenno a quello che può essere una proposta, oppure direi a questo punto, visto che l'ha toccata... Allora, guardi, io direi...
Ho proposto alcune, diciamo, aggiunte o tagli, diciamo, alcune frasi, praticamente... In aggiunta è qualcosa.
Però guardi, merito a questo, per quello chiedevo. Direi che lei può meglio articolarla con calma e poi farla.
Quindi
anche
la
arrivare...
protocollo?
Certo.
No, era solo no, perché volevo capire se era possibile diciamo, evitare il passaggio.
Questa è la proposta di delibera che stiamo discutendo. Okay.
Prego, consigliere Tinozzi, mi permetto di dire una cosa, sì. Nel dargli la parola. Questo modo, come dire, di parlare fuori microfono, crea delle anomalie gravi, molto gravi. Lei, in modo particolare, che è molto attento a quello che va nel web. Per sua conoscenza, le rendo noto, che quando nella commissione che presiedevo io, lei ha a nome di tutto il gruppo di minoranza ha detto i motivi per cui avreste lasciato la commissione, per sua conoscenza deve sapere che quanto lei ha detto
non è stato registrato.
E peggio, perché io e l'assessore eravamo qua come adesso, apparentemente chi guarda il web e va a vedere queste boiate sembra che parlo io, ma in realtà sta parlando lei fuori microfono. Ma quello che è peggio è che si rendano pubbliche delle cose di commissioni riprese col telefonino in consiglio comunale, dove le stesse non sono ancora registrate, deliberate con verbali. Questo è gravissimo. Come è altrettanto grave, e adesso quindi vado a dire, quello che è successo in questo consiglio comunale, in merito a osservazioni che non rispondono al vero, fatte dal sindaco, sulla vicenda della San Francesco. Il sindaco qua ha detto, attaccando me fuori microfono, lui dal microfono, io fuori dal microfono, dove diceva che io sono sparito sulla manifestazione di interesse della San Francesco, al che io ho appreso poi che questo è stato pubblicato nel web e ci sono anche dei bei commenti, ok? Ora, quello che è grave, intanto io con la dichiarazione del caso ho preso il telefono e ho telefonato all'assessore Castagno dicendo: assessore, guardi che io sono sempre stato informato da lei quali erano le vicende della San Francesco, erano chiari quali sono state le mie manifestazioni di interesse. Mi era altresì noto che lei entro giugno avrebbe pubblicato un bando perché tutti potessero manifestare interesse verso la San Francesco, e questa è la mia informazione. Quindi io domani scriverò al sindaco, ho chiamato anche il sindaco telefonicamente dicendogli: caro sindaco, guardi che lei ha detto una cosa non vera, perché noi tutti eravamo informati di quello che erano le missioni di interesse, non solo la mia, perché c'era quella della Virga, c'era della... Quando chiede la parola gliela do, se vuole, la parola ce l'ho io come presidente. Allora, se poi, consigliere Urso, vuole la parola, dopo gliela do, però adesso ce l'ho io da presidente. Siccome ho detto c'è un punto, se vuole lo trattiamo nelle varie eventuali. Però, e finisco.
Posso dopo, il microfono.
Finisco. Dove, appunto, di fatto ci sono cose non vere che viaggiano sul web, quando realmente, perché faccio riferimento a questo operato di questa commissione, quanto detto dal consigliere è sul web, dove di fatto non è registrato invece nel sito comunale. Questo è gravissimo, ok? Lo affrontiamo ad altro punto. In merito a questo punto, se non ci sono...
Volevo una
però, ho già sbagliato io, come dice lui. Nelle varie eventuali affrontiamo questo punto.
No, non lo sto facendo, io sto facendo riferimento a questo.
A questo? Prego, consigliere Spinosi.
Ecco. L'articolo 71... così almeno ci vedono su web. L'articolo 71 del regolamento del Consiglio Comunale cita che nell'interno delle commissioni si possono portare, ma la sua memoria io, tutti gli emendamenti, Caterina, non è che non si possono discutere, è citato nel regolamento, e che noi non leggiamo i regolamenti, allora ognuno di noi si fa un regolamento come viene più comodo, allora ne discuto, non ne discuto. Tutti gli emendamenti, per poter apportare delle modifiche, qual è la discussione? Perché questa è una proposta di delibera. È vero che è una commissione consuntiva, ma se io presento un emendamento nell'interno della commissione e voi su quell'emendamento, dove è l'oggetto che si trova un'unità di intenti che si può portare un emendamento assieme? Se lo facciamo in consiglio comunale, dobbiamo sospendere il consiglio comunale, come si faceva una volta, e si trovava un punto d'incontro e quell'emendamento si poteva portare all'unanimità. Dopodiché il Consiglio Comunale vota l'emendamento che viene protocollato successivamente, perché se la Commissione non esamina questo emendamento, questo serve alla Commissione, a trovare un punto d'incontro politico per avere un emendamento comune. L'articolo 71 questo cita. È nell'interno delle commissioni che bisognerebbe emendare. Poi il Consiglio Comunale lo vota. Nulla vieta che la maggioranza può bocciarlo, ma nulla vieta che se un emendamento è congiunto, sicuramente quell'emendamento si può votare all'unanimità. Il problema è che non succede tutto questo. Perché? Perché io non ne presento, e chi presenta mozione ancora non l'ha capito, che tanto... Poi si cambia l'oggetto si cambia la discussione e la maggioranza che viene. Ma ricordatevi che l'articolo 71 cita che in tutte le commissioni si possono emendare le delibere in oggetto.
No, c'è dal regolamento. Comunque noi, personalmente, non essendo a conoscenza, però il mio buon senso, come detto prima, essendo consultiva la commissione, non esclude il contrario, perché dice presentalo, si sottopone all'attenzione delle parti politiche. Bon. Quindi
ma non ha detto il consigliere di portare
Prego, consigliera Virgan.
L'articolo 71 a cui faceva riferimento il consigliere lo prevede nei commi 7 e 8 e l'articolo 72 fa sì che se c'è stata la discussione dell'emendamento qui in questa sede, in sede di consiglio si possa esprimere un membro per gruppo compreso il presentatore, quindi c'è una riduzione dei tempi di discussione dell'emendamento, più o meno come avviene per le
bene,
altre cose.
Quindi il fatto stesso che non sono stati discussi qua invece rimane il tempo come previsto.
Esatto, okay? se non vengono discussi.
Sì. Ok, la ringrazio, quindi passerei a questo punto, se non ci sono interventi in merito a questo punto che abbiamo discusso adesso, al come? Quarto punto, con il terzo punto.
Cosa?
Scusi, anch'io comincio a vedere poco.
Non so. Io infatti
comunicazione dell'assessore in merito alle linee guida per la stesura del nuovo contratto di servizio con la società Gesime SRL. Prego, assessore Castagno.
Grazie, sì. Le linee guida sono finalizzate all'elaborazione finale del contratto di servizio della, chiamiamola, nuova GESIN, che diciamo già risulta incorporante la vecchia Vera Servizi. Trattandosi di un lavoro complesso, vista la premessa storica che riguarda la Vera Servizi in particolare, ho impostato un lavoro dinamico e le linee guida nel tempo sono state aggiornate e ripresentate a fine di raccogliere dei contributi che consentissero di arrivare a un contratto di servizio che superasse tutte quelle che sono state le magagne storiche della società Vera Servizi. Per cui il richiamo in questa sede è una sollecitazione a ricevere contributi basati sull'esperienza pregressa che possono andare a aumentare l'efficacia del nuovo contratto di servizio che diciamo, è un lavoro che presumo andrà in definizione verso fine febbraio, ecco, questo è lo scopo. I documenti sono stati consegnati, anche un organigramma di base, che anche questo, ripeto, è modificabile, sulla base delle considerazioni che si ricevono, in modo da aggiungere, come dicevo prima, un qualcosa che possa essere il superamento di tutte le problematiche che abbiamo potuto sia esperire in Consiglio Comunale, ma anche mettere a fuoco sulla base della lettura dei documenti pregressi. Grazie.
Grazie assessore Castagno. Prego consigliere Tinozzi.
Allora, all'assessore, visto che stiamo trattando il nuovo sistema, così come l'ha chiamato l'assessore, di gestione di Gesin, volevo fare la domanda: i parcheggi petiti, visto che sta finendo anche la legislatura, riusciremo a vederli aperti prima della fine legislatura o abbiamo ancora qualche difficoltà? Perché ho provato a porre questa domanda tante volte, ma non ricevo mai risposte, nel senso che sono fermo e sono rimasto che era quasi finito il lavoro nel 2016, quando è subentrato chi se n'è già andato, poi tra l'altro Berruti, per quanto riguardava l'apertura di quella situazione.
Quindi, consigliere Tinozzi, la domanda è se...
No, volevo sapere...
Chiediamo all'assessore, prego.
Quando possiamo vedere questi parcheggi che andiamo a... No, perché illuminiamo, facciamo tutte queste foto per tutte le cose che vengono inaugurate, ma quelle che poi si dicono in Consiglio Comunale non le leggo, come dicevi tu, su web. Siamo in ritardo perché quell'intervento non è possibile procedere perché ci sono queste problematiche, cioè capire...
Non si deve preoccupare di questo, perché in merito a cose disattese, su proposte serie, quando proposi di colorare e illuminare di rosa la città in collaborazione con l'ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, non è stato possibile. Adesso, per il Giro d'Italia, è subito tutto rosa.
Ma quello è un problema diverso.
È subito tutto rosa, questo per vostra conoscenza.
Assessore.
Con l'associazione ANDO, l'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, non è stato possibile. La dottoressa aspetta ancora la risposta.
Queste sono polemiche.
Mi perdono, voglio fare polemiche io, Tinozzi.
Fatti concreti.
E faccio rispondere all'assessore,
Tinozzi. Ma volevo chiudere, perché chi ha preso il tagliantino, mi manca un passaggio, dato che quel servizio è legato anche a una zonizzazione del sistema che riguarda la città, nel senso che chi abita in una parte della città tecnicamente dovrebbe andare a parcheggiare lì e paga per quel parcheggio che deve andare lì a mettere la macchina, no? Allora, dato che mi sembra che sono passati 2 anni da quando ho sentito che c'erano quei famosi interventi di lavoro nell'interno, a che punto sono sti lavori? Tagliamo il nastro, prepari i pasticcini o aspetta ancora un po'? Non lo so, non capisco.
Grazie consigliere Tirozzi, prego assessore Castagno, ci risponda nel merito così vediamo se potremo utilizzare questo parcheggio.
Prima però faccio anch'io una battuta se me lo consentite, no?
Prego, ne facciamo tante noi.
È qualche mese che queste linee guida, no, passano in commissione, però contributi e focalizzazione su questo oggetto che è abbastanza delicato non ne vedo, no? Spero che anch'io dopo tanto tempo qualche elemento riesca a raccoglierlo. Detto questo, e lo mettiamo da parte, sul parcheggio pettito dal punto di vista dei lavori, quello che si doveva fare è stato fatto, è emersa in ambito di valutazione complessiva anche ciò che era stato previsto in sede di elaborazione del vecchio contratto di servizio della società Gesi, parliamo di gennaio 2016, sì esatto, nella quale con l'entrata in funzione del parcheggio ci sarebbe stata una rimodulazione delle tariffe che sulla base di alcune considerazioni a posteriori, vale a dire sulla frequenza del traffico dei parcheggi nella zona interessata, si è ritenuto di valutare più approfonditamente, per cui sostanzialmente il fatto di aprire il parcheggio Pettiti avrebbe comportato l'applicazione immediata del contratto di servizio e questo aspetto non è parso così convincente alla luce dei dati di consuntivo, di traffico, sosta e così via, e quindi nell'arco di pochi giorni si può arrivare a sostanzialmente, questa è un'anticipazione che non confermo perché finché non c'è una formalizzazione dei provvedimenti, a una sospensione dell'applicazione delle variazioni tariffarie. Ecco, questo è lo stato dei fatti. Però evidentemente va formalizzato, per cui è semplicemente un'anticipazione di una discussione che è avvenuta, ma ancora da ratificarsi. In ogni caso penso che nell'arco di pochi giorni si riesca ad arrivare ai provvedimenti. Va bene. Beh, 2 anni sì, però c'è una gara, ci sono dei lavori, cioè. Beh, sul nuovo centro non sono aggiornato, però su Pettiti questo è lo stato dei fatti. Grazie.
Grazie Assessore Castagno. Se vuole completare ancora qualcosa, visto che ha rivolto ancora l'appello per quello che possono essere eventuali linee guida per quello che è la GESIM, che porta alla stesura del nuovo contratto di servizio.
Quello che mi aspetto sono dei contributi a definire un contratto di servizio su un oggetto particolare, cioè quello che è la funzionalizzazione del rapporto tra la società partecipata e l'amministrazione comunale, vale a dire, visto che questo è l'obiettivo politico che ci si pone, cioè quella che io chiamo funzionalizzazione, cioè vuol dire raccordo, coordinamento, direzione e pianificazione congiunta dell'attività della società partecipata con quella dell'amministrazione comunale, poiché uno degli aspetti di carenza storica è proprio questo, un non legame tra le due fonti di attività, per cui si poteva dire che in realtà ognuno procedesse per fatti suoi. Ecco, in realtà quello che si vuole realizzare, che non è solo un obiettivo politico ma anche un obbligo di scegliere imposto dalla normativa più recente tra o questa funzionalizzazione oppure la dismissione all'esterno, l'esternalizzazione. Quindi nel momento in cui si sceglie la funzionalizzazione, evidentemente bisogna dargli i contenuti che fanno sì che quella definizione detta prima assuma tutti i caratteri che ci vogliono, e quindi vuol dire in primis che anziché ragionare sulla società che è il contenitore giuridico, si ragioni sui servizi, ed è più facile in quel modo leggere, leggere le cose. Immaginiamo il singolo servizio all'interno di una società funzionalizzata. Immaginiamo, prendiamone uno che svolge Vera, i cimiteri. Cimiteri non nel senso della realizzazione, ma della, neanche della manutenzione, che è un altro servizio. Cimiteri nel senso della gestione materiale delle operazioni connesse alla tumulazione, stumulazione e così via. Ecco. Questo servizio fa capo a un settore del comune, indirettamente. Questo la parte, il settore competente dell'amministrazione comunale ha come base di lavoro una pianificazione dell'attività che svolge in sede di previsionale e uno svolgimento annuo a cui dà eventualmente delle variazioni in aumento o riduzione per effetto di variazioni contabili. E chi è che definisce queste scelte? In sede previsionale le deve definire correttamente il settore competente del comune che svolge parte di quell'attività in proprio, e una pianificazione corretta consente di raccordare l'insieme delle due attività, pianificando correttamente l'assegnazione delle risorse in via ordinaria. È ovvio che bisogna poi disciplinare nel corso dell'anno anche eventuali aspetti straordinari, ecco, la necessità di interventi particolari, e nel caso specifico possiamo immaginare un numero di poco simpatico, ma un numero di decessi straordinari evidentemente richiede degli interventi in più rispetto a quelli programmati, e questo lo possiamo chiamare come l'intervento straordinario rispetto alla pianificazione, ma anche questo va recepito e raccordato a partire dall'amministrazione comunale. Questa è l'impostazione di base servizio per servizio. È ovvio che la società al suo interno richiede dei soggetti che possano dialogare con l'amministrazione comunale, quindi un responsabile di servizio che definisce correttamente il fabbisogno annuo, non solo di risorse, ma prima di risorse economiche, proprio di numero delle operazioni che si devono fare. Assieme ai responsabili di servizio è necessario un responsabile tecnico complessivo della società partecipata, che in qualche modo assembli quello che è il programma dell'attività annuale in via ordinaria, cioè prima delle urgenze. Questa è una figura che già sussiste di base, ma richiede di definirgli le competenze. Il contratto di servizio deve proprio definire questo aspetto. Ma assieme a questo ci vuole anche, e qui un'altra, per ovviare un'altra carenza storica, un responsabile dell'attuazione del programma e della rendicontazione. Perché è vero che in sede previsionale si può definire l'intero campo dell'attività annua, ma è anche vero che succedono regolarmente o delle urgenze o delle opportunità che quindi cambiano la programmazione iniziale, ma questo va raccordato evidentemente a una base di risorse già definita in sede di bilancio previsionale o all'evidenza che necessitano nuove risorse, ma le nuove risorse a una società partecipata, in questo caso che esercita un servizio strumentale, non ne ha, quindi le deve ricevere dall'amministrazione comunale. E quindi questo processo deve portare a un'identificazione di nuove risorse che fatalmente porta in modo, in ambito di processo formalizzato, all'amministrazione comunale. C'è però una distinzione che è citata nelle linee guida che differisce tra ore uomo e risorse vere e proprie, perché supponiamo che non piova, in questo caso stiamo pensando al verde, no? Alla manutenzione del verde da parte della società Vera, un'assenza di pioggia, quindi una non crescita dell'erba a fronte di una pianificazione originaria che prevede un numero di tagli soddisfacente, evidentemente lascia della libertà su risorse umane, cioè ore uomo, che possono eventualmente essere dedicate ad altri servizi in modo complementare e in modo efficace, in modo efficiente rispetto alla, diciamo, alle risorse economiche che l'amministrazione comunale fornisce a copertura del servizio. Questa è un, dovrebbe essere un'autonomia a livello societario, sì, ma allo stesso tempo raccordata comunque con l'amministrazione comunale, perché è ovvio che se io tolgo delle ore da una parte e le carico su un altro servizio, i due settori competenti dovrebbero essere, come dire, non solo coscienti ma anche accondiscendenti, come dire, sì, ritengo che ho un eccesso di risorse umane, di ore uomo, per cui le possiamo cedere, ma con un processo semplificato rispetto invece a quel, all'altro fatto che potrebbe essere invece critico, cioè nel momento in cui io convertissi delle risorse che sono risorse economiche che sono ore uomo in acquisti di materie, faccio saltare la programmazione da un punto di vista finanziario. E allora è necessario avere diciamo un organismo di valutazione di questo aspetto che lo definisca correttamente e prima della sua applicazione porti alla Giunta la necessità di soddisfare questa opportunità con nuove risorse che quindi possano far sì che l'obiettivo venga raggiunto. Per cui ci vuole un raccordo a livello del comune, quindi un dirigente tecnico che possa essere la controparte di chi assembra il processo interno a livello della società e allo stesso tempo anche per la parte di controllo finanziario un responsabile, un dirigente finanziario del comune che diciamo, faccia, non vorrei dire da blocco, ma faccia da carabiniere sulla corretta distribuzione delle risorse tra acquisti di materie prime e ore uomo, che significa rispettare il budget oppure integrarlo opportunamente con nuove risorse da parte della società ed evitare che ci sia una gestione provvisoria che lascia magari la società senza soldi a una certa data. Ecco, questi sono, non so come dire, una sorta di dipinto, di quadro, di affresco su alcuni aspetti. Ecco, se ci sono delle domande possiamo andare a approfondire, delle domande o delle osservazioni o dei contributi possiamo andare ad approfondire dei singoli aspetti. Spero però, ecco, che in prima battuta passi il principio della funzionalizzazione. Funzionalizzazione vuol dire raccordare l'attività della società espressa in servizi ai settori competenti del comune. Ecco, questo è il succo del contratto di servizio, che è da disciplinare, che è veramente complicato, perché comunque penso che sicuramente ci sia una memoria storica dei problemi che ha avuto Vera Servizi, che sono quelli che si vorrebbero superare. Grazie.
Grazie assessore Castagno. Prego consigliere Tinozzi, altri interventi? Consigliera Virga a seguire. Thank you.
chiedo scusa, abbiamo due società. La prima società, che è una società in cui fa dei lavori specifici nell'interno della città ed era nata con quel sistema, e mi riferisco alla Vera. Allora, io per esempio sono dell'avviso che dare dei lavori all'esterno sono dei risparmi economici grossi per la città. Tagliare l'erba, ipotesi. Stabiliti i tagli e stabiliti quelli che sono i percorsi dell'erba, intanto alla Vera Servizi, per chi vede nell'interno, e avete queste difficoltà, non solo voi ma anche l'amministrazione precedente, non si riesce a fare il giro per tagliare l'erba, perché quei quattro dipendenti che lavorano alla Vera, mentre tagliano alla scuola, cresce l'erba all'altra scuola. Se poi abbiamo una stagione che piove, noi l'erba non la tagliamo da nessuna parte. Quindi, allora, intanto capire quant'è il costo, metri quadri, e avere un quadro completo, quanti sono i metri quadri di verde nell'interno della città, quali sono i costi reali a livello regionale per tagliare l'erba in appalto, così come succedeva prima. Noi avevamo l'azienda Brunelli che faceva la raccolta rifiuti e il taglio dell'erba, giusto ragioniere? E sapevamo che nell'interno di quella struttura, cioè nell'interno di quell'azienda, c'era quel costo, compreso anche lo spurgo, per esempio, dei pozzetti. Faceva sempre tutto Brunelli, aveva un costo finale a fine anno. Oggi noi non abbiamo un quadro completo, perché? Perché i lavori pubblici fanno, fino a ieri, no? Succedeva così, i lavori pubblici fanno la fattura alla Vera Servizi, perché su ordine dei lavori pubblici che fanno dei lavori inerenti ai lavori pubblici, un ripristino stradale o altre cose, e c'è un passaggio economico fra il ufficio tecnico che fattura e dà fattura a loro e la Vera Servizi. Allora, se ci fosse una discussione vera su questi, ma andava fatta a monte, perché oggi ci troviamo già nella fusione. Io non avrei mai fuso questi due servizi, io avrei chiuso. Così come diceva quel principio fondamentale, che l'unico forse che avevano fatto negli anni, quando Catania aveva affidato all'esterno a quel famoso ufficio il ragionamento globale che comprendeva tutti i servizi della città, che partiva dalla multiservizi e finiva alla Vera Servizi e finiva alla GESIN. Noi per anni la GESIN abbiamo avuto un partner che si chiamava GTT, fino a quando ci hanno regalato poi le quote, in cui la GTT aveva una certezza che a fine anno prendeva un minimo, giusto ragioniere, che si pagava alla GTT il compenso, veniva dato a fine bilancio ed era sempre uguale, non è che cambiava molto per la GTT, perché gli unici che prendevano i soldi era la GTT. C'è stato un periodo che dovevamo chiuderla perché falliva.
Consigliere, più che la storia, linee guida da attuare oggi.
Queste sono linee guida, l'ho già detto prima, secondo me qual era la linea guida. Oggi siamo in ritardo. Il problema è che l'amministrazione comunale, prima di procedere all'accorpamento e dare un indirizzo, oggi ci rendiamo conto della realtà dei fatti, che è complicato e difficile, così come diceva l'assessore. Perché è complicato e difficile? Perché noi pensiamo di fare e migliorare i servizi, perché poi amministrare diventa una situazione abbastanza complicata nell'ambito. Non viene capita, assessore, si fa lo slogan, ma io oggi vi sfido a dare quei servizi che poteva dare la GESIN e poteva dare la Vera. A quali costi? A che tipo di costi? Perché poi, giustamente, ha detto una cosa giusta, se i soldi del capitolo sono questi, e abbiamo un'esigenza diversa rispetto a questo, lei lo sposta uno che lavora al cimitero e lo manda a fare un altro lavoro, poi intervengono i sindacati, perché non si può fare, sono stato assunto per quello, non posso fare quello. Se non ci sono i parcheggi e le signorine non sanno cosa fare durante il giorno, li potete mandare a tagliare l'erba con questa nuova società se abbiamo delle esigenze diverse? Io trovo difficile che si possa fare, o sbaglio? È complicato. Allora, qual è l'indirizzo che vogliamo? Giustamente, sono d'accordo che ci deve essere un coordinamento unico, visto che oramai, tra l'altro poi era un consiglio di amministrazione che non costava niente, eh? Non è che costava. L'amministratore che avevamo se pensionato non costa niente se si fanno delle scelte, quindi come costo, no, se sei pensionato, quello gli hanno fatto alla delibera il giorno prima. Quindi, assessore, prima di fare questo passaggio, io mi chiedo, ma Venaria, non c'era un amministratore che poteva dare un indirizzo a questa cosa? Abbiamo preso da Milano che ci costa più di autostrada che di costo. Diventa complicato dare dei suggerimenti, eh?
Grazie consigliere Tinossi. Ci sono... Prego, consigliere Russo.
L'assessore Castagna sente la mia mancanza. Buonasera. Buonasera. Sto a posto? No, volevo chiedere, i vecchi contratti di servizio che sono scaduti, della Vera, se non erro, no? E oggi stiamo portando delle linee guide per fare altri contratti nuovi, ma oggi la Vera Servizi come stanno operando senza i contratti che sono scaduti, visto che non sono prorogabili per legge, se non erro duravano 10 anni, no? Come stanno lavorando? Sono coperti? C'è copertura? Volevo solo capire queste cose qua, grazie.
Prego, consigliere Castagno, assessore Castagno.
Ma qualche osservazione su questo, dunque parto dal fondo, sui contratti di servizio di Vera diciamo, sono state fatte delle proroghe, per cui le proroghe sono di 6 mesi, quindi questo consente l'operatività. Sì. 6 mesi diciamo, arriveremo ad aprile, maggio, non ricordo bene, proprio in virtù del fatto di arrivare al contratto di servizio. Tornando invece indietro, a parte che comunque c'era una carenza perché non tutti i servizi erano disciplinati dai contratti, però diciamo, quelli in essere sono stati prorogati di qualche mese. Però vorrei togliere diciamo, su questo argomento la sensazione di provvisorietà delle scelte. Il fatto di anticipare l'incorporazione è voluto, non è un caso, cioè non è che si fa l'incorporazione di Vera in Gesin e poi ci si preoccupa del contratto di servizio, no. Il contratto di servizio è stato il primo elemento di avvio, strada facendo l'opportunità di effettuare comunque l'incorporazione è stata data per valida ed è indipendente dal contratto di servizio. Non è solo un fatto di volontà, ci sono alcuni aspetti anche che sono obbligati dalla normativa, ma ripeto, è una scelta perché Gesin e Vera potevano procedere ancora per un po' separatamente, ancora per un po', ma non per molto, quindi tanto vale procedere immediatamente nella scelta di fonderli, anche perché dal punto di vista qualitativo quello che conta non è più la società che diventa un mero contenitore giuridico, ma sono i servizi, perché averne due? È meglio averne uno in modo da concentrare quelle figure che possono fungere e soddisfare quelle funzioni che abbiamo detto prima, responsabile tecnico complessivo, responsabile dell'attuazione del programma complessivo e così via, che separandole evidentemente hanno una sovrapposizione sulla stessa persona che non consente di realizzare il risultato. Quello che dice lei riguardo gli aspetti sindacali è ovvio che diventa un vincolo, rispettando il vincolo si cerca di procedere dove è possibile in quelle situazioni per cui è possibile spostare delle ore uomo da un settore all'altro, ma rispettando pienamente i vincoli. Però se mi fermo ai vincoli, qual è l'alternativa? Rimango come sono. Se invece diciamo, ho queste maggiorate, queste possibilità e il vincolo mi consente dei margini di manovra, e così è, comunque un guadagno io l'ho ottenuto. Ecco, questo è il concetto. Quanto alle esternalizzazioni, perché è un concetto rilevante questo, l'avevamo fatto, mi pare, maggio-giugno, non ricordo bene, ma l'avevamo consegnato come materiale, un'analisi dei costi dell'attività di Vera nel 2016. Cioè prendendo tutto ciò che era stato fatto, è stato scomposto determinando dei costi unitari di intervento. Perché questo? Per comprendere se si giustificava o meno l'attività della società rispetto a costi di mercato. Nell'analisi sono stati presi a riferimento alcuni valori diciamo, presso altre realtà, altri comuni o comunque altre realtà private per capire ad esempio se fatto che io, che so, tagli l'erba a metro quadro, quanto mi costa alla luce degli interventi fatti e quanto costa agli altri. Ecco, l'attività è stata scomposta, per cui in qualche modo si è definito dove c'è vantaggio, dove non c'è vantaggio. Se il raccordo è con la pianificazione comunale, servizio per servizio, ogni settore è in grado di capire anche se conviene farlo, oppure se cosa conviene fare integrando la propria programmazione, la propria attività con attività esterna. Ecco, questo è il, dovrebbe essere il beneficio della pianificazione congiunta tra comune e società partecipata. Congiunta forse anche un termine sbagliato, pianificazione a monte dell'attività della partecipata integrata con quella del settore di appartenenza.
Grazie Assessore Castagno. Sono interventi su questo punto? Bene. Ci eravamo riservati di trattare qualche punto sulle varie eventuali, ma credo che forse sia soltanto io aver posto questa.
Questo vale anche per la prossima commissione, questo l'ho posto ancora avanti.
Sì, 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 questo certo, anzi fa piacere che ci possa comunque informare su come l'andamento di queste cose. Sì, prego, consigliera Terrizzi.
Grazie Presidente. Volevo solo chiedere cortesemente se dal prossimo verbale, ossia da quello inerente a questa seduta, se è possibile inserire una frase, si può prendere ad esempio il verbale della Commissione 4, uno dei verbali della Commissione 4 che venivano redatti dal dottor Cofano, una frase, io mi riferisco ad una frase che indichi praticamente che si tratta di verbale redatto in forma sintetica e che fa parte del verbale anche il file audio che viene depositato agli atti. Se è necessario io posso indicarvi poi qual è la frase da citare sul verbale. Non so se mi sono
credo che se ad integrazione di eventuali diciamo omissioni che possono starci ci può stare e possiamo metterlo anche comunque nel verbale. Vero anche è che, come è capitato in un'altra commissione, quella dove ha partecipato CDU, che poi manca la registrazione, vero è altrettanto che sull'intervento dove si fanno affermazioni sempre poco felici e un po' pesanti da parte della consigliera Genco, dove dice che il consigliere Mercadante ha fatto copia e incolla. Allora, in assenza della registrazione, però c'è il verbale. Sul verbale è riportato l'affermazione della consigliera Genco, però non è riportata la replica del consigliere Mercadante, che dice non si tratta di un copia e incolla, ma sono atti dovuti e allegati a favore di tutti i consiglieri e i cittadini che possono prendere coscienza. Quindi, vede tutte queste anomalie, e trattandosi... trovo che è interessante quanto sta dicendo e possiamo farla propria anche per la prima commissione. Come venivano fatti i verbali, purtroppo io non c'ero, non so. E una cosa, vedete che io non tratto, come ho voluto dire prima, anticipando consigliere Russo nell'altro punto, giustamente dice non è che può, parliamone adesso. Perfetto, parlavo di questa io. Comunque sia, succede delle anomalie, che quando uno ha il microfono si sente padrone del mondo, come è successo in questo Consiglio Comunale. Allora, Saverio Mercadante, che si è posto sempre con correttezza e lealtà verso tutti, giusto? Altresì pretendo lo stesso trattamento. Se nelle affermazioni fatte del sindaco, e visto che ha l'ascolto, le inviterei anche a venire a riferire in questa commissione, perché almeno può chiarire alcuni aspetti. Cosa succede? Succede che quanto da lui affermato, che non risponde al vero, ma per disinformazione, non perché c'è malafede, no, perché ci sta uno sfogo anche di quel tipo. però non è informato, non è informato al vostro interno che io ero a conoscenza di quello che erano le attività che si stavano svolgendo da San Francesco e le seguivo con attenzione. Perché? Perché non è mai venuta a meno la mia manifestazione di interesse, tant'è che io mi sento papà di quel progetto che potrà anche nascere domani, perché nel vostro insediamento iniziale ho portato, come dice il sindaco in quel suo intervento, un progetto che poteva portare all'utilizzo di diversamente abili, l'associazione Tolta Sport for Disabled di Grigliasco e non di Rivoli, come erroneamente detto da lui. È altresì vero che non sono sparito per un anno e mezzo come dice lui, ma io ho informato di questo l'assessore Castaglio, che questi soggetti non erano, queste persone non erano interessate, perché logisticamente era dispersivo per i professionisti che seguono questi ragazzi. Quindi da Saverio Mercadante e altri consiglieri non è mai venuta meno la manifestazione di interesse a ricostruire da San Francesco e destinarla a sport minori e per persone diversamente abili. Tant'è che ero a conoscenza che l'assessore Castagno avrebbe presentato un bando pubblico entro giugno per manifestare eventuali interessi. Purtroppo questo non è avvenuto e di fatto abbiamo preso, ma ero a conoscenza e mi rassicurava l'assessore Castagno dicendo: vedrai che presto lì ci mettiamo meno mano e faremo una cosa bella e utile come la proponevi tu. Quindi mi sentivo rassicurato, ma sentirmi attaccato qua e dire che sono sparito per un anno e mezzo andando avanti a slogan e lui non può aspettare 5 anni, non risponde al vero. Ma quello che è peggio è che tutto questo è sul web, dove ci sono like e dove ci sono condivisioni. Quindi io, che ho preso il telefono come detto prima, io dico: non è che per caso mi sto sbagliando, assessore Castagno risponde al vero per cose che abbiamo fatto? Sono stato rassicurato, sì, queste erano le informazioni. Altresì ho preso il telefono e telefonato al sindaco e ho detto: caro Roberto, guarda che non è come hai detto, perché io ero in contatto, magari tu non eri informato, ma non è colpa mia. Fatto è che il mio interesse, la mia investizione di interesse a quel luogo dove ho dato molto e ho ricevuto tanto, non è mai venuto meno. E altresì spero che ti possa ricostruire e che lo stesso luogo venga veramente destinato a sport minori e persone con disabilità, perché la città si aspetta questo. E nulla toglie che si può ancora agire per eventualmente emendare quanto si potrà portare avanti, perché possano recepirsi, come dire, linee guida nell'indirizzo desiderato, perché poi quello può essere progetto. Però quello che è grave oggi, come può chi deve fare smentita di questo nel web andare a dire a tutte quelle persone che hanno appreso una notizia falsa che si è sbagliato? Mi perdono solo un minuto, consigliere. 30 secondi, grazie. Prego, consigliere.
Dico, bastava che lo facesse lei direttamente in consiglio anziché fare tutto sto giro di telefonate. Penso
Benissimo.
Che se riconosceva...
Lei è una persona molto intelligente.
Posso
replicare il suo intervento?
Mi perdoni,
sa perché?
Mi fa finire.
No, la faccio finire, sa perché? Per non indurre in errore. Perché lei continuerebbe a sbagliare. In quella circostanza... Il sindaco aveva il microfono, aveva la parola, aveva diritto di parlare. Io no, perché ero di là, e quando io replicavo dicendo: guarda che non è così, guarda che stai dicendo una cosa non vera, il presidente del consiglio si vada a leggere sul web, si vada ad ascoltare sul web quello che c'è. Non ho potuto replicare, quindi avrei voluto, ma non sono stato ascoltato.
No, non credo che ad oggi il sindaco lanci delle accuse, cioè così, campate in aria, o dica delle cose campate in aria. Posso solo dire che quando ci sono questi inconvenienti, anziché aspettare una commissione, parlare magari più volte in commissione dello stesso argomento, magari si interviene, ripeto, in consiglio comunale. Tutto qua.
Prendo per buono il suo consiglio,
la toglie che
però penso
cioè,
che se lei, consigliere, per me, io credo, ascolti, se lei venisse denigrato nell'amor proprio di quello come sacrificio personale da questa città e in quel luogo dove io personalmente ho contribuito attivamente a costruirlo, non a distruggerlo. La commissione è chiusa alle 20, buonasera a tutti.